Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori. Vi ricordo che da giorni stiamo studiando il personaggio di Abramo e sua moglie Sarai. Bene, a loro due è stata fatta una promessa, avranno un figlio e andiamo subito a leggere, da Genesi 17, i versi dal 15 al 22. Dio disse ad Abramo: quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamare più Sarai, il suo nome sarà invece Sara. Io la benedirò, e da lei ti darò anche un figlio. La benedirò e diventerà nazioni, re di popoli usciranno da lei. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra, rise, e disse in cuor suo: nascerà un figlio a un uomo di 100 anni? E Sara partorirà ora che ha 90 anni? Abramo disse a Dio: oh, possa almeno Ismaele vivere davanti a te. Dio rispose: no, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio, e tu gli metterai nome Isacco. Io stabilirò il mio patto con lui, un patto eterno per la sua discendenza dopo di lui. Quanto a Ismaele, io ti ho esaudito. Ecco, l'ho benedetto, e farò in modo che si moltiplichi, si accresca straordinariamente. Egli genererà 12 principi, e io farò di lui una grande nazione, ma stabilirò il mio patto con Isacco, che Sara ti partorirà in questa stagione, il prossimo anno. Quando ebbe finito di parlare con lui, Dio lasciò Abramo, levandosi in alto. Anche il nome di Sarai fu dunque cambiato da Dio. Ella infatti non si sarebbe più chiamata Sarai, cioè nobile, distinta, ma Sara, che tradotto significa principessa. Se il vecchio Abramo sarebbe stato il padre di molte nazioni, allora Sara ne sarebbe stata la madre. Davanti a questo annuncio di Dio, il vecchio Abramo rise, si mise a fare una bella risata. Certo, non gli sfuggiva l'umorismo insito nella situazione, ma, come dimostra la sua successiva richiesta, egli non rideva in uno spirito di fede assoluta. Egli non aveva dubbi sul fatto che Dio avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, ma credeva che fosse molto più naturale e logico che Dio utilizzasse per l'adempimento delle proprie promesse col suo figlio Ismaele, ormai 13enne. Questa fu implicitamente la sua richiesta a Dio, ma Dio a questo punto è categorico. Risponde con un secco no alle richieste di Abramo. No, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e tu gli metterai nome Isacco. Io stabilirò il mio patto con lui, un patto eterno per la sua discendenza dopo di lui. Avrete notato come egli parli di Isacco come se questi fosse già nato, come un dato di fatto ormai assodato. Dio aveva deciso così, ed esattamente così sarebbero andate le cose. A voler quasi tranquillizzare Abramo sulla sorte di suo figlio, Ismaele, il Signore fece delle grandi promesse di benedizioni future che riguardavano anche quest'ultimo, ma ribadì ancora una volta che il suo patto avrebbe riguardato solo Isacco e la sua discendenza. È interessante leggere cosa ha scritto l'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Romani a proposito di quanto abbiamo letto. Egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Perciò gli fu messo in conto come giustizia. Dopo le parole di Dio, Abramo non perde tempo, si mise all'opera. Abramo prese suo figlio Ismaele, tutti quelli che gli erano nati in casa e tutti quelli che aveva comprato con il suo denaro, tutti i maschi fra la gente della casa di Abramo, e li circoncise in quello stesso giorno, come Dio aveva detto di fare. Abramo aveva 99 anni quando fu circonciso, suo figlio Ismaele aveva 13 anni quando fu circonciso. In quel medesimo giorno fu circonciso Abramo e Ismaele suo figlio. Tutti gli uomini della sua casa, tanto quelli nati in casa quanto quelli comprati con denaro dagli stranieri, furono circoncisi con lui. Abramo quindi prontamente ubbidì e fece esattamente quanto Dio aveva chiesto. Fu circonciso lui e tutti i maschi che erano con lui. Qualcuno potrebbe chiedere: se la circoncisione è il segno del patto che Dio fece con Abramo, perché fu incluso anche Ismaele? Egli, in quanto maschio, appartenente alla famiglia di Abramo, avrete notato che erano compresi anche quelli acquistati con denaro, e quindi era partecipe del patto. Per lui inoltre Dio aveva previsto speciali benedizioni, ma non era lui che Dio aveva promesso ad Abramo fin dal principio. Egli non sarebbe stato il padre della nazione di cui Dio si sarebbe servito e dalla quale sarebbe in seguito venuto il Messia. Possiamo voltare pagina, giungiamo al capitolo 18 del libro di Genesi. Il capitolo 18 e quello successivo, il 19, sembrano quasi distaccati dalla storia di Abramo. Essi trattano della distruzione di Sodoma e Gomorra. Il capitolo 18 è un capitolo piuttosto lungo, nel quale Dio svela ad Abramo il giudizio che cadrà sulle due città e nel quale Abramo intercede a favore delle città della piana. Io penso che ciò sia una illustrazione della vita cristiana santificata, della vita in comunione con Dio. Ma nel capitolo 19, a Sodoma e Gomorra, con Lot, vedremo ciò che chiamo la vita maledetta, frutto di una scelta errata fatta in precedenza. Sfortunatamente tra i cristiani di oggi troviamo entrambi questi tipi di vita, coloro che vivono una vita benedetta e coloro che la vivono invece maledetta. Ci sono coloro che sono veramente naufragati nella loro vita, sono usciti completamente dalla volontà di Dio. Non dico che hanno perso la salvezza, ma sicuramente hanno perso tutto ciò che insieme alla salvezza Dio vuole dare a chi ha riposto la sua fiducia in Lui. Paolo dice in 1 Corinzi 3, al verso 15, «Sono salvati però come attraverso il fuoco». La prima parte del capitolo 18 è il racconto dell'ennesima apparizione di Dio ad Abramo e della riconferma da parte sua della prossima nascita di Isacco. Possiamo quindi iniziare a leggere questo racconto. Il Signore apparve ad Abramo, alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della sua tenda nell'ora più calda del giorno. Abramo alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano davanti a lui. Come li ebbe visti, corse loro incontro dall'ingresso della tenda, si prostrò fino a terra e disse, «Ti prego, mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Lasciate che si porti un po' d'acqua, lavatevi i piedi e riposatevi sotto quest'albero. Io andrò a prendere del pane e vi ristorerete. Poi continuerete il vostro cammino, poiché è per questo che siete passati dal vostro servo». Quelli dissero, «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e le disse, «Prendi subito tre misure di fior di farina, impastala e fa delle focacce». Poi Abramo corse alla mandria, prese un vitello tenero e buono e lo diede a un suo servo, il quale si affrettò a prepararlo. Prese del burro, del latte e il vitello che era stato preparato e li pose davanti a loro. Egli se ne stette in piedi presso di loro sotto l'albero e quelli mangiarono. Poi essi gli dissero, «Dov'è Sara, tua moglie?» Ed egli rispose, «È nella tenda». E l'altro, «Tornerò certamente da te fra un anno. Allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Sara intanto stava ad ascoltare all'ingresso della tenda, che era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, ben avanti negli anni, e Sara non aveva più i corsi ordinari delle donne. Sara rise dentro di sé, dicendo, «Vecchia come sono, dovrei avere tali piaceri? Anche il mio signore è vecchio». Il Signore disse ad Abramo, «Perché mai?» ha riso Sara, dicendo, «Partorirei io per davvero, vecchia come sono? Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore? Al tempo fissato, l'anno prossimo, tornerò e Sara avrà un figlio». Allora Sara negò, dicendo, «Non ho riso, perché ebbe paura». Ma egli disse, «Invece hai riso». Poi quegli uomini si alzarono e volsero gli sguardi verso Sodoma, e Abramo andò con loro per congedarli. Abbiamo letto i primi 16 versi dal capitolo 18 di Genesi. Abramo viveva a Mamre, vicino a Hebron, ed era ormai un uomo vecchio, anziano, ma la vecchiaia non aveva intaccato certo il suo carattere generoso e neanche il suo senso dell'ospitalità, peraltro molto sentita e importante nella società di quel tempo e un po' in generale in tutto il mondo arabo. Avrete senz'altro notato la premura con la quale accolse i tre viaggiatori. A noi forse sembra molto strano dire a un uomo estraneo di lavarsi i piedi ed entrare in casa. Non lo faremmo oggi, ma forse era il costume più antico che esisteva. D'altronde stiamo parlando di usi e costumi molto antichi e diffusi in tutto il mondo conosciuto di allora. Per migliaia di anni gli uomini hanno viaggiato a piedi. Non esistevano scarpe chiuse come quelle che conosciamo noi oggi. Erano piuttosto dei sandali o calzari aperti. Le strade non erano certo asfaltate, quindi erano sconnesse, polverose, e da qui nasceva la necessità di lavarsi i piedi una volta arrivati a destinazione o prima di entrare nella tenda di qualcuno. Questo gesto aveva assunto, poi col passare del tempo, un significato più ampio. Lavare i piedi a qualcuno o permettergli di poterlo fare equivale a dare il benvenuto all'ospite e dimostrava praticamente che egli era gradito. Non solo Abramo fece questo, ma fece preparare da mangiare e offrì quanto di meglio aveva. Fu veramente un ospite squisito. A questo punto, dopo aver mangiato, questi tre uomini domandarono di Sara. E Abramo, che forse non sapeva chi stava ospitando, si sarà forse domandato come potevano questi conoscere il nome di sua moglie. Rispose comunque sinceramente alla domanda e indicò la tenda nella quale la moglie era rimasta. A quei tempi, e ancora oggi nei paesi orientali, non era decoroso per una moglie stare fuori e intrattenere gli ospiti, specialmente se ospiti di sesso maschile. La frase successiva: «Tornerò certamente da te fra un anno. Allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Aprì probabilmente gli occhi ad Abramo e a Sara, che di nascosto stava ascoltando tutto, su chi fossero in realtà questi tre personaggi. Ma questa consapevolezza non impedì a Sara, così come era successo ad Abramo, di ridere al pensiero di poter avere dei figli alla sua età. Tanto più ci fa notare la scrittura che ella, Sara, ormai non aveva ormai da tempo il ciclo normale che hanno tutte le donne. Il Signore stesso però fece capire ad Abramo e a Sara che nulla era troppo difficile per lui e che quindi quanto aveva detto a proposito di Isacco sarebbe puntualmente accaduto. Di fronte all'onniscienza di Dio, Sara, che ricordiamoci era stata sempre nascosta e non aveva parlato, ma solo pensato a quelle considerazioni, cercò di negare in modo quasi puerile di aver riso, ma fu zittita dall'angelo del Signore. Cosa possiamo pensare allora della fede di Sara, alla luce di questa sua reazione all'annuncio dell'angelo? La Bibbia stessa ci dà, tramite le parole dello scrittore della lettera agli Ebrei, la risposta a questa domanda. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Perciò, da una sola persona, e già svigorita, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare che non si può contare. Ebrei 11, verso 11, recita proprio così. Anche Sara, quindi, nonostante la sua stupida e timorosa reazione, viene citata tra gli esempi di fede. Perché? Perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Abramo accompagnò poi i suoi ospiti per un tratto di cammino, fino a quando non si videro all'orizzonte le città di Sodoma e Gomorra. Esse erano a quei tempi le città più importanti della regione e devono essere state anche dei luoghi molto belli, piacevoli. Dio però aveva preso una decisione che riguardava queste città e pensò di renderne partecipe Abramo. Leggiamo a questo proposito i versi dal 17 al 21, dal capitolo 18. Il Signore disse: «Dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare, dato che Abramo deve diventare una nazione grande e potente e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra? Infatti io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguano la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che gli ha promesso». Il Signore disse: «Siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me. E se così non è, lo saprò». È interessante riflettere un momento sul motivo per cui Dio decise di non nascondere ad Abramo quanto aveva intenzione di fare. Dio decise in questo senso perché, visto che Abramo sarebbe diventato una grande e potente nazione e sarebbe stato fonte di benedizione per tutte le nazioni della terra, era giusto che sapesse quale sarebbe stata la sorte di quelle città che così grandemente avevano peccato. Sarebbe stata per Abramo un'occasione per riflettere sulla sorte di chi aveva deciso di non seguire Dio e per essere stimolato, esso stesso, a divenire esempio, stimolo per la sua famiglia e i suoi eredi, a essere fedeli a seguire la via del Signore. Inoltre, far vedere ad Abramo che Dio non agiva come un vendicatore in modo frettoloso, esagerato, ma secondo giustizia, avrebbe aiutato Abramo ad avere una più corretta idea di Dio e del suo modo di operare. Dopo aver avvertito Abramo sulle proprie intenzioni, il Signore mandò i due angeli che erano con lui a Sodoma e Gomorra, ma Abramo rimase ancora con lui. Vediamo quindi l'evolversi della storia leggendo i versi dal 22 al 33. Quegli uomini partirono di là e si avviarono verso Sodoma, ma Abramo rimase ancora davanti al Signore. Abramo gli si avvicinò e disse: «Farai dunque perire il giusto insieme con l'empio? Forse ci sono 50 giusti nella città. Davvero farai perire anche quelli? Non perdonerai a quel luogo per amore dei 50 giusti che vi sono? Non sia mai che tu faccia una cosa simile. Far morire il giusto con l'empio, in modo che il giusto sia trattato come l'empio. Non sia mai il giudice di tutta la terra, non farà forse giustizia?» Il Signore disse: «Se trovo nella città di Sodoma 50 giusti, perdonerò a tutto il luogo per amor di loro». Abramo riprese e disse: «Ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere. Forse a quei 50 giusti ne mancheranno 5. Distruggerai tutta la città per 5 di meno? E il Signore, se ve ne trovo 45, non la distruggerò». Abramo continuò a parlargli e disse: «Forse se ne troveranno 40. E il Signore, non lo farò per amore dei 40». Abramo disse: «Non si adiri il Signore, e io parlerò. Forse se ne troveranno 30. E il Signore, non lo farò se ne trovo 30». Abramo disse: «Ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, forse se ne troveranno 20. E il Signore, non la distruggerò per amore di 20». Abramo disse: «Non si adiri il Signore, e io parlerò ancora, questa volta soltanto, forse se ne troveranno 10. E il Signore, non la distruggerò per amore dei 10». Quando il Signore ebbe finito di parlare ad Abramo, se ne andò, e Abramo ritornò alla sua abitazione. Cos'è la prima cosa, chiediamoci, che passa per la mente ad Abramo? La prima cosa è senz'altro Lot. Una volta lo ha salvato, e ora Lot era di nuovo in pericolo laggiù. Penso che Abramo abbia riflettuto su Lot e sul suo rapporto con Dio, arrivando alla conclusione che egli doveva essere un uomo giusto. Abramo sta chiedendo a Dio: che ne sarà dei giusti? Con il suo atteggiamento, Abramo ci fa capire che lui credeva che nella città di Sodoma ci fossero molte persone innocenti. Egli non riusciva a capire come poteva Dio distruggere i giusti insieme ai peccatori. Inizia a questo punto un duetto stupendo. Un duetto che, passo dopo passo, porta la quota dei presunti giusti a 10 e che porta Dio ad acconsentire alle richieste di Abramo. Se a Sodoma si fossero trovati anche solo 10 giusti, la città sarebbe stata risparmiata per amor loro. Significativa è la frase pronunciata da Abramo: far morire il giusto con l'empio, in modo che il giusto sia trattato come l'empio. Non sia mai il giudice di tutta la terra, non farà forse giustizia? Questa è una domanda che ancora molti si pongono. Ad essa naturalmente c'è una risposta. La Bibbia attesta che il giudice di tutta la terra è sempre giusto. Qualunque cosa Dio faccia è giusta. Voi forse non la pensate così, ma ciò probabilmente dipende dal fatto che non conoscete tutti i fatti, non siete a conoscenza di tutti i dettagli. Se così fosse, allora sapreste che il giudice di tutta la terra è giusto. Siamo noi che sbagliamo. Egli invece è giusto. A questo punto si pone un'altra domanda: come mai Abramo si fermò a 10 giusti e non scese al di sotto dei 10? Possiamo ragionevolmente supporre che egli non scese sotto i 10 perché a questo punto incominciò a dubitare che forse Lot era perduto, e questo lo disturbava alquanto. Sarebbe potuto arrivare alla quantità di 1, avrebbe potuto dire: «Signore, se c'è un solo giusto nella città, la distruggerai?» Sapete cosa avrebbe risposto il Signore? «Se c'è un giusto nella città, lo trarrò fuori, perché non distruggerò un giusto insieme ad essa». Come faccio ad attestare che avrebbe risposto così? Perché così è stato. C'era un giusto lì. Abramo non lo credette, ma Dio lo conosceva. Era Lot. Vedremo nel prossimo capitolo che Dio disse a Lot: «Esci dalla città. Non la posso distruggere finché tu sei lì». Possiamo dedurre da tutto il brano che il Signore era già perfettamente a conoscenza della situazione delle città della pianura. Sapeva perfettamente che in esse c'era solo Lot di giusto, ma seguì pazientemente tutto il ragionamento di Abramo per dimostrare allo stesso che il giudizio che stava per abbattersi su Sodoma e Gomorra era giusto, era sacrosanto. Mi fermo qui. Vi ringrazio intanto per l'ascolto che anche oggi ci avete prestato e vi rinnovo l'appuntamento a domani, alla stessa ora. Ciao!